Quanto era geniale invece l'idea di quel film di Quentin Tarantino del killer che aveva la macchina protetta, lui faceva lo stuntman, caricava le donne e le uccideva scagliandosi, facendo incidenti con la macchina, avendo invece il suo posto di guidatore protetto, mentre invece quello accanto no.
Molto simile a Crash.
Crash succedeva un'altra cosa in realtà, facevano incidenti.
Lui andava contro le altre auto, qualcosa del genere.
Però qui era figo perché lui, essendo uno stuntman, avendo la macchina predisposta, sì, lui non si faceva nulla. Sì, la macchina si sfondava e la passeggera moriva.
L'attore famosissimo è quello di Anna Plinkins.
Era Kurt Russell.
Kurt Russell. Ma ritorniamo al caso dello Zodiaco. Siamo ancora al caso dello Zodiaco? No, abbiamo traslato sul mostro di Firenze?
Siamo ancora sul caso dello Zodiaco, stiamo analizzando i sospettati del caso dello Zodiaco prima che salti fuori questo grande scoop giornalistico in cui il Chilo Zodico e il mostro di Firenze sono la stessa persona. In realtà la polizia americana ha sempre avuto un grande sospettato, si chiama Arthur Lake Hallen, è un signore che è stato l'unico che è entrato fisicamente nelle indagini e su di lui hanno emesso 3 mandati di cattura, di cui uno addirittura dopo la morte è avvenuto nei primi anni 90. C'erano situazioni sospette, ad esempio dopo l'omicidio dei 2 ragazzi venuti con un'arma bianca, con un coltello, lui richiesto di spiegazioni di come mai avesse dei coltelli in macchina insanguinati, spontaneamente disse sì, troverete dei coltelli, in realtà li utilizzati per tagliare dei polli, questa offerta. E poi naturalmente un'altra cosa importante è che lui citò anche di aver letto un libro, dentro questo libro c'era un passaggio che era stato poi ripreso in una delle lettere mandate dallo Zodiaco. Certo però è che il confronto di questo Arthur Lake Allen, la calligrafia, non corrispondeva ai messaggi dello Zodiaco. Le impronte digitali trovate su una scena del crimine che si pensa fosse lo Zodiaco non corrispondevano a questo sospettato. Però adesso ho una domanda per voi. Se un assassino uccide nel 68 e 69 e praticamente poi dopo questo la ultima sua lettera è nel 74 e poi non uccide più, cosa può essere successo?
Può essere morto, può essere in carcere.
2.
Non ne
può
vedo
essere avere una malattia che lo
3.
Immobilizza.
Avete lasciato fuori l'ipotesi più probabile in questa vicenda.
Ha cambiato soltanto zona, sta uccidendo.
No.
Ha smesso.
Oppure la polizia ha centrato l'obiettivo e ha messo sotto sorveglianza la persona giusta.
Ah, tu dici non è ancora in carcere, però si sente braccato e quindi... Ecco, si blocca.
Diciamo che questo Arthur Lee Hallen è stata persona che è sempre stata nel mirino,
sì,
ma gli elementi certi per una sua incriminazione non ci sono mai stati.
Però a questo punto lui non si muove più.
Ma certamente. Cioè, okay, sapendo evidentemente, perché tenete poi conto di un'altra cosa fondamentale, che poi un serial killer possa cambiare moventi, armi, anche se di solito il movente è sempre lo stesso e l'arma prediletta è sempre lo stessa. Cioè, in realtà ogni serial killer va in escalation.
Certo.
Cioè, immaginate, tu citavi, Ross, prima, le cose cinematografiche televisive.
Sì.
Con una costante, se vuoi, l'onnipotenza. Cioè, di serial killer ne esistono 4 tipi. Ci sono i visionari, quelli che hanno le allucinazioni.
Mm-hmm.
I missionari,
quelli che sentono una voce dire uccidi. No? Mm.
I missionari, che, la cui opera è quella di togliere dal mondo una categoria
che, hanno una missione,
che loro ritengono.
Quindi, le prostitute, gli omosessuali, eccetera,
eccetera. Okay. Quelli mossi da un istinto sessuale, da un piacere sessuale, sono i sadici come Ted Bundy.
Ciao, come te, dico, come questa vista Bundy.
E poi la ultima categoria, come che te, poteva starci con il film che tu hai citato, che sono l'onnipotenza, il controllo totale della vittima.
Sì, okay. Sento,
ma
Dio,
anche se tu sei elettrizzato, eccitato dal potere di dare la vita alla morte,
certo,
vai in escalation. Certo. Non ti fermi 4 anni, 5 anni. Questo mi fa pensare che probabilmente gli investigatori americani ci hanno perfettamente azzeccato.
Erano
chi
arrivati.
Era il sospettato. Ultimo sospettato, sospettato. A un certo punto si fa viva sempre con un settimanale italiano una signora che dice: io quando ero piccola, in realtà lo Zodiaco era mio padre.
Beh, c'è sempre la mitomane. La mitomane di turno.
E mi ha anche portato sulla scena di un paio di delitti. Nel senso, io ero bambina, l'ho accompagnato mentre lui era al lavoro, eccetera, eccetera. E ha detto anche, dichiarato di essere in grado perfettamente di tradurre i messaggi criptati con dentro il nome dell'assassino, cioè di suo padre.
E subito ha trovato qualcuno che le desse spazio, ovviamente.
Sì,
in qualche
fino,
TV,
a quando,
qualche...
fino a quando ha aggiunto una cosina di troppo. Ha detto: signori, però devo dirvi qualcosa che voi ancora non sapete. Io sono la figlia di JFK. sei.
Vabbè, lì hanno detto, bene,
allora,
entrino i dottori.
E Zorro.
Ragazzi, ma voi non avete idea, nelle investigazioni serie su casi importanti,
sì,
quanti mitomani, se non poi qualche volta i sensitivi, che vi spaccano l'anima, perché dicono, hanno la capacità di dirvi 9 sciocchezze è una cosa possibile.
E quindi
vi obbligano a indagare.
La
a
regola, spara cazzate.
Cioè, sì, sì, cioè, per cui fin qui non è saltato fuori. Mio padre era Jeff, che...
Vabbè, fin là le hanno creduto. Siamo a...
Seconda parte della scheda.
Assurdo,
a
rientriamo
punto...
e sentiamo il giornalista, sì, che a questo punto dice: sapete chi sono i due personaggi? Vi spiego il perché sono la stessa persona.
Sentiamo. Continua, amicone. Chiarisce aspetti inquietanti e termina così il suo contributo. Un giorno il giornalista mostra a Ulisse le fotocopie di alcune pagine del libro Delitto degli Scopeti, di Vieri Adriani, Francesco Cappelletti e Salvatore Maugeri. Quando gli parla degli scontrini trovati nelle auto delle ultime due vittime del mostro, Jean-Michel Cravenchevillé e Nadine Muriot, Ulisse dice: «Sono tutti i posti in cui vado io». In particolare, Ulisse frequentava assiduamente la terrazza di Tirrenia, a cui appartiene uno degli scontrini trovati nell'auto delle vittime e sulla piazzola di Via degli Scopeti dove furono trovati i loro corpi. Il reporter legge a Ulisse la conversazione nella quale Vanni sostiene che il vero assassino seriale di Firenze sia proprio un americano incontrato da Pacciani in un bosco. Ulisse, alla lettura di queste poche righe, si arrabbia. «Penso che lo uccideranno», disse. «Uccideranno chi?», chiede il giornalista. «Vanni». Il postino in realtà era già morto, ma il biografo non glielo dice. Anzi, lo tranquillizza raccontandogli che gli inquirenti avevano ritenuto che Vanni si riferisse a Mario Parker, un inquilino di Villa La Sfacciata, un fashion designer gay entrato e uscito dall'inchiesta negli anni Ottanta. L'11 settembre 2017 il giornalista ha in mano la soluzione del cosiddetto My Name Is, il messaggio cifrato che Zodiac ha inviato al San Francisco Chronicle il 20 aprile 1970. La soluzione è semplice e gliela suggerisce proprio Ulisse. Il giornalista lo chiama e dice: «C'è il tuo nome e cognome su questa lettera, ora ti leggo la soluzione». Ulisse è spaventato. «Lo sapevano», dice. Nelle righe successive del documento stilato dal giornalista si legge che Ulisse a questo punto cita alcuni colleghi di lavoro dell'esercito che conoscevano la sua seconda vita. Il reporter a questo punto gli suggerisce di costituirsi come Zodiac e come mostro di Firenze e anche di rivolgersi a un sacerdote. Ulisse spiega un po' criptico di non essersi consegnato per non mettere nei guai gli altri. Sembra volersi costituire. «Cosa devo portare?» Il giornalista gli consiglia di trovarsi un avvocato e i due si salutano. Da allora, era il 13 settembre 2017, il giornalista e il presunto mostro non si sono più sentiti. E adesso, la più clamorosa delle rivelazioni.
CSI Milano.
E oggi stiamo parlando di... due
di
casi.
Questo killer dello zodiaco, quindi in realtà si tratterebbe di Giuseppe Joe Bevilacqua.
Questo è il nome del killer dello zodiaco?
E del mostro di Firenze. Che rivela questo.
Secondo questa pista.
Secondo okay, questa pista. No, praticamente la ricostruzione è: il nostro americano fa i delitti, dopodiché a un certo punto decide nel 74 di smettere di scrivere messaggi alla polizia, di sfidarli e di venire in Italia a continuare la sua opera.
Ok.
Cambiando completamente il modus operandi, perché tutte le vittime del mostro di Firenze, a parte forse qualche inconveniente, non soltanto sono state uccise con un'arma da fuoco, ma poi sono state rincorse, mutilate, eccetera.
E tu ci hai insegnato che il modus operandi è difficile che possa cambiare, no?
Beh, perché... il modus operandi puoi cambiarlo, è la firma che non cambia.
Okay.
Cioè il modus operandi è il modo per realizzare in maniera più economica possibile un delitto. Cioè,
cosa vuol dire economica?
Che se tu a un certo punto cominci a rapinare case e ti accorgi che è meglio prendere le case che hanno una porta sul retro, a questo punto la prima volta entri frontalmente, la seconda volta dici no, beh, c'è un'entrata più comoda.
Okay. E da allora fare sempre
e
così.
A questo punto modifichi il tuo accesso. Cioè, la firma sono i segni che tu lasci sul corpo della vittima, le esigenze che... Le mutilazioni, senza poi entrare nel dettaglio, il mostro di Firenze aveva delle mutilazioni rituali.
Però anche... l'altro no.
L'altro assolutamente no. E per quale motivo il giornalista sostiene? Perché dice: io ho intervistato questa persona, gli ho detto che avevo decifrato il codice, che c'era dentro il suo nome. E poi naturalmente ricordiamoci che il caso del mostro di Firenze poi è finito in questa maniera. Vanni e Lotti, compagni di merenda.
I famosi compagni di merenda, certo.
E qui magari mezzo secondo per dire semplicemente che compagni di merenda viene fuori da una testimonianza, mi pare proprio di Vanni, che a un certo punto interrogato da giudice dicendo ma voi che ci facevate in quei boschi, in quelle pinete? E noi si faceva merenda. E per cui sono diventati compagni
pazzesco
di merenda.
Pazzesco che poi l'espressione sia diventata proverbiale per definire due che fanno delle malefatte, no?
In realtà facevano belle altre cose.
Assolutamente. Vabbè. Loro due sono stati condannati, mentre invece Pacciani, Pietro Pacciani, che è quello che nell'immaginario
il vecchiettino, capelli bianchi, contadino, no? Giusto?
Contadino, lui è stato condannato in primo grado, poi assolto in appello, però la Cassazione ha annullato l'assoluzione e rinviato alla Corte perché procedesse un'altra volta con un nuovo processo d'appello. Soltanto che nel frattempo Pacciani è morto. In circostanze poco chiare, ma anche lui è uscito di scena. Gio Bevilacqua, secondo il nostro giornalista, potrebbe essere il killer perché anche aveva le capacità necessarie, era un uomo che conosceva l'Italia e era stato un ex militare, un ex appartenente alla polizia militare, con anche un episodio di sangue che lo aveva coinvolto durante la guerra del Vietnam. Francamente a me pare un po' pochino.
Ma tu personalmente a tutto questo pastrocchione un po' ci credi?
No.
Gli dai una...
Quindi sarebbe, secondo questo giornalista, un italo-americano.
Sarebbe un italo-americano,
America...
ex poliziotto.
Questo Bevilacqua.
Bevilacqua, Gio Bevilacqua. Ma... Naturalmente poi hanno cercato di intervistarlo, di sentirlo, e quello che lui ha raccontato è ma è stato un fraintendimento. Credo alla perfetta buona fede del giornalista che probabilmente è stato così preso un po' in giro da un mitomane che si è attribuito a...
Sentiamo la terza parte.
Terza parte della scheda su che cosa rimane di questo grande mistero.
Dalle pagine del Corriere della Sera, nel luglio del 2019, Marco Vichi riprende l'intera vicenda partendo dalla richiesta della Procura di Firenze di archiviare il caso del mostro di Firenze. Una decennale tragica vicenda viene chiusa in un sarcofago. Definitivamente, chi può saperlo? Comunque, se a livello giudiziario sembra l'epilogo amaro di una lunga storia, nell'immaginario degli italiani, soprattutto dei toscani e soprattutto dei fiorentini, rimarrà una macchia nera indelebile. Nel tempo questa faccenda ha subito un'incessante trasformazione sia a livello giudiziario sia nella fantasia delle persone. All'inizio si pensava a un delitto per gelosia, successivamente si passò all'idea che ci fosse uno squilibrato in circolazione e, passando dall'ipotesi di un gruppo di assassini, si arrivò alla tesi della setta satanica. I primi tempi, i ragazzi, per non appartarsi in zone cittadine troppo isolate, formavano grandi gruppi di automobili parcheggiate una accanto all'altra con i vetri schermati da fogli di giornale. Poi ci fu un cambiamento nel costume, a dimostrazione che a volte anche il peggiore dei mali può generare qualcosa di positivo. Tutte le famiglie, anche le più conservatrici, lasciarono liberi i loro figli, persino gli adolescenti, di portare in casa fidanzati e fidanzate, che potevano chiudersi nelle loro camere per fare quello che avrebbero fatto in macchina. Furono spazzati via tabù e moralismi. Era più importante proteggere i propri figli da quel tremendo pericolo piuttosto che continuare a conservare i vecchi costumi. Quando i fidanzati arrivavano, i genitori dicevano «Noi usciamo, torniamo tardi» e lasciavano la casa a disposizione dei ragazzi. Quella trasformazione delle regole familiari era stata pagata a caro prezzo. Ragazzi uccisi in modo atroce, mutilazioni intollerabili. Ma la verità non è mai venuta a galla. Ci sono stati indiziati, accuse, illazioni, depistaggi, prove false, provocazioni, capri espiatori, indagini annullate, piste parallele, piste abbandonate, suicidi. Ma per adesso nessuna verità è mai rimasta intrappolata nella ragnatela formata da decine di libri, migliaia di articoli, interviste, programmi televisivi, inchieste, opinioni contrapposte di scrittori, giornalisti, criminologi, psichiatri, commissari e magistrati. Probabilmente nessuno riuscirà mai a trovare la soluzione di questi omicidi, a meno che non accada come nel famoso romanzo di Dürrenmatt, La promessa, dove in punto di morte una vecchia signora fa chiamare un comandante di polizia. Prima di oltrepassare la soglia del grande forse, vuole liberarsi la coscienza e racconta la verità su alcuni terribili omicidi di bambine. Lei sa chi è l'assassino e sa anche che non ha ucciso l'ultima bambina perché mentre andava nel luogo dove l'avrebbe uccisa è morto in un incidente.
Boh.
Beh, stavo ragionando sul fatto che forse uno dei motivi di impatto del Killer Zodiaco è il simbolo che si è adottato. Cioè, questo simbolo di un cerchio con inscritta una croce è probabilmente assolutamente iconico.
Potrebbe quasi essere la griff di una casa di moda, no?
Sì.
Anzi, magari c'è già qualcosa che lo ricorda.
Diciamo che abbinare questo logo, che invito chi ci ascolta ad andare a vedere, lo si trova su internet, su Killer Zodiaco, abbinarlo alle gesta, all'impresa degli omicidi, lo fa sembrare quasi un simbolo satanico.
È vero.
È una sorta di marchio di fabbrica, e insieme ai crittogrammi che lui spedì, veramente ha alimentato la fama. Cosa penso io del mostro di Firenze? Che probabilmente sì, dietro a tutto ci sia stato un mandante che aveva armato la mano dei compagni di merenda per aggredire, colpire e mutilare in modo da avere poi...
Puro piacere sadico?
Per avere delle parti del corpo delle vittime con cui celebrare dei rituali assolutamente perversi e folli.
Questa è la tua opinione?
Non soltanto la mia, ma naturalmente poi il mandante e i protagonisti sono praticamente morti tutti, e quindi difficilmente non ci sarà probabilmente nemmeno la vecchietta che dirà in punto di morte: io so chi è l'assassino, era mio figlio.
E non ci sarà neanche mai purtroppo chi restituirà la vita a quelle povere persone che si sono trovate solo, che hanno l'unica colpa e l'unica sfiga nella vita di essersi trovato nel famoso posto sbagliato
nel momento sbagliato.
Assolutamente.
Grazie Picozzi, ci sentiamo
a voi.
Ciao,
a presto,
ciao,
arrivederci.
CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 su una nuova scena del crimine.